Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Dal Vangelo secondo Luca.
Gloria a te, Signore.
Si avvicinavano a Gesù tutti i pubblicani e i peccatori per ascoltarlo. I farisei e gli scribi mormoravano, dicendo: «Costui accoglie i peccatori e mangia con loro». Ed egli disse loro questa parabola. Un uomo aveva due figli. Il più giovane dei due disse al padre: «Padre, dammi la parte di patrimonio che mi spetta». Ed egli divise tra loro le sue sostanze. Pochi giorni dopo, il figlio più giovane, raccolte tutte le sue cose, partì per un paese lontano e là sperperò il suo patrimonio vivendo in modo dissoluto. Quando ebbe speso tutto, sopraggiunse in quel paese una grande carestia ed egli cominciò a trovarsi nel bisogno. Allora andò a mettersi al servizio di uno degli abitanti di quella regione, che lo mandò nei suoi campi a pascolare i porci. Avrebbe voluto saziarsi con le carrubbe di cui si nutrivano i porci, ma nessuno gli dava nulla. Allora ritornò in sé e disse: «Quanti salariati di mio padre hanno pane in abbondanza, e io qui muoio di fame. Mi alzerò, andrò da mio padre e gli dirò: Padre, ho peccato verso il cielo e davanti a te. Non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Trattami come uno dei tuoi salariati». Si alzò e tornò da suo padre. Quando era ancora lontano, suo padre lo vide, ebbe compassione, gli corse incontro, gli si gettò al collo e lo baciò. Il figlio gli disse: «Padre, ho peccato verso il cielo e davanti a te. Non sono più degno di essere chiamato tuo figlio». Ma il padre disse ai servi: «Presto, portate qui il vestito più bello e fateglielo indossare. Mettetegli l'anello al dito e i sandali ai piedi. Prendete il vitello grasso, ammazzatelo, mangiamo e facciamo festa. Perché questo mio figlio era morto ed è tornato in vita. Era perduto ed è stato ritrovato». E cominciarono a far festa. Il figlio maggiore si trovava nei campi. Al ritorno, quando fu vicino a casa, udì la musica e le danze. Chiamò uno dei servi e gli domandò che cosa fosse tutto questo. Quello gli rispose: «Tuo fratello è qui e tuo padre ha fatto ammazzare il vitello grasso perché lo ha riavuto sano e salvo». Egli si indignò e non voleva entrare. Suo padre allora uscì a supplicarlo, ma egli rispose a suo padre: «Ecco, io ti servo da tanti anni e non ho mai disobbedito a un tuo comando e tu non mi hai mai dato un capretto per far festa coi miei amici. Ma ora che è tornato questo tuo figlio, il quale ha divorato le tue sostanze con le prostitute, per lui hai ammazzato il vitello grasso». Gli rispose il padre: «Figlio, tu sei sempre con me e tutto ciò che è mio è tuo. Ma bisognava far festa e rallegrarsi, perché questo tuo fratello era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato». Parola del Signore.
Gloria a te, Cristo.
Quante volte abbiamo ascoltato questa stupenda parabola di San Luca, che fino a qualche decennio fa era comunemente nota e forse lo è ancora per tanti come la parabola del figliol prodigo. Poi gli esegeti moderni ci hanno insegnato a cambiare nome, a chiamarla la parabola del padre misericordioso, dicendo che il protagonista della parabola non è tanto il figliol prodigo, ma il padre. Certo, è una parabola di una intensità grandissima, perché quasi ogni versetto contiene delle suggestioni, degli insegnamenti spirituali sui quali a me piacerebbe soffermarmi. Io normalmente ho sempre fatto alcune considerazioni particolari, ma oggi pomeriggio, leggendo questa pagina del Vangelo, ho intravisto un insegnamento che può aiutare tutti noi, che non contraddice evidentemente tutte le altre interpretazioni che possono essere fatte, ma che forse può gettare una luce nuova sul nostro vissuto religioso. Perché io penso che il contenuto della parabola non sia né il padre misericordioso, né il figlio prodigo e nemmeno il figlio lontano, ma il contenuto dell'insegnamento di San Luca è come bisogna stare davanti a Dio. E quindi mi sembra di aver capito che ci sono tre personaggi fondamentalmente, quattro col Padre. Tre sono espliciti e uno è implicito. Allora io vorrei partire da quello che denuncia il Vangelo come modi insufficienti e sterili di stare davanti a Dio, soprattutto perché sono modi che manifestano la non comprensione di Dio, la non conoscenza di Dio. Il primo esempio l'abbiamo ascoltato, no? Il figliolo che sta a casa, a un certo momento decide di voler fare la sua esperienza, decide che vuole godersi la vita, che vuole essere autonomo, indipendente. Fondamentalmente la casa gli doveva sembrare molto stretta. Io, come voi sapete, mi ritrovo perfettamente in questo personaggio che a 18 anni ha deciso di non ascoltare più i genitori e far per conto proprio. Penso che sia l'esperienza di tutti i ragazzi di 14-15 anni, no? Chiamano la crisi della stupidera, dicono a Milano. Cominciano tutti a sentirsi furbi, più furbi dei genitori, più furbi degli insegnanti, senza sapere che invece fa finta di non vedere, no? E quindi penso che sia un'esperienza abbastanza comune, questa qui di volere guadagnare il proprio spazio, il proprio territorio, no? Tra l'altro è simpatica la cosa perché, come tanti giovani contestatori, andavano a batter cassa dai papà, no? E i papà stupidamente non avevano coraggio di dirgli guadagnatelo. C'è questo personaggio dunque che vuole andare via da casa, vuole farsi la sua vita perché la casa gli sembra stretta, sembra soffocante. Però leggendo scorgiamo che insomma questo padre non doveva essere così soffocante, così autoritario, così ottuso, così limitato. Anzi, era un padre meraviglioso, perché gli ha detto, va bene, vuoi metà del patrimonio? Te lo do, vai pure. E quando poi è ritornato questo ragazzo, che non aveva il coraggio nemmeno di ipotizzare una perfetta integrazione da parte del padre, invece l'ha ricevuta. Il secondo personaggio è l'altro figlio, che è stato tutto il tempo a casa e che appena sente che il padre vuole reintegrare il fratello, si indigna e non vuole entrare in casa a far festa. E contesta il padre in questa sua scelta, no? Lo giudica, lo condanna. Come? Tu osi essere così buono, così misericordioso con questo sciagurato, con questo disgraziato, e io che sono qui a casa con te, che sono sempre stato fedele alla tua parola, alla tua presenza, non mi sono mai allontanato da te, ho sempre cercato di piacerti, per me non hai imbandito una festa. E allora il padre dice, ma come? Ma non hai capito che tutto quello che è mio è tuo? Allora che cosa ci vuole insegnare la parabola? E qui entra il terzo personaggio, come bisogna stare davanti a Dio? Sicuramente né in un modo né in un altro, capite? Tutte e due sono comportamenti sbagliati. Non è che quello che è uscito e poi ritornato è meglio di quello che è rimasto a casa. E quello che è rimasto a casa non è né meglio né peggio di quell'altro. Perché sono tutti e due sullo stesso piano, secondo voi? Perché sono perfettamente uguali? Perché non hanno capito chi è Dio, chi è il Padre? Non conoscono il Padre. Stanno a casa sua ma non lo conoscono. È un estraneo, è uno sconosciuto, perché tutte e due non vivono nella realtà, ma vivono nelle proprie proiezioni, vivono nei propri sogni, nei propri desideri, nelle proprie fantasie. Immaginano che il mondo, la vita, la felicità e quant'altro corrisponda a qualcosa che scaturisce dal loro essere, dalla loro psiche, alla loro intelligenza. Mentre la parabola ci vuole dire questa sera che l'unico modo veramente corretto di stare davanti a Dio qual è? Quello di sapere che Dio è amore. quello di sapere che Dio ama incondizionatamente, quello di capire che il vero bene è stare in comunione con Dio. Il ragazzo che è scappato l'ha capito dopo, fino a un certo punto, non aveva capito granché, perché quando era nel bisogno ha detto, vabbè, in casa di mio padre i servi hanno da mangiare, allora io vado là, spero che mi accoglierà almeno come un servo. No, vuol dire che lui e suo padre non lo conosceva affatto. Quello che è rimasto a casa e che evidentemente possiamo paragonare a quello, diciamo, che fin da bambino il catechismo e poi ha fatto l'oratorio e poi ha fatto gli scout e poi si è fidanzato, si è sposato in chiesa, ha portato i figli alla prima comunione, insomma tutto così, non ha mai capito niente, perché è sempre vissuto come magari uno schiavo, si è sentito un po' coartato, un po' incapsulato, ma soprattutto che cosa vive questo personaggio? Gli sembra di aver fatto qualcosa per Dio. Ma come, io sono stato bravo, sono stato a casa e tu fai così? Capite dov'è il punto? Il secondo che è stato a casa contesta Dio anche lui, in un altro modo. Ecco, ti servo da tanti anni, non ho mai disobbedito e tu non mi hai dato neanche un capretto. Capite? Da una parte contesta Dio e dall'altra parte non ha capito che ha tutto nelle mani. Allora io mi sono detto oggi pomeriggio, ma noi abbiamo capito che abbiamo tutto nelle mani, ma non hai capito che tutto quello che è mio è tuo? Cioè, ma noi abbiamo capito che abbiamo già tutto. Io non so se c'è qualcuno tra di voi che ha questa consapevolezza, che può dire a se stesso, che normalmente dice a se stesso, io ho tutto, non mi manca niente. Io, carissimi, ho fatto questa esperienza 2 anni fa. Quando mi hanno diagnosticato il tumore, io mi sono detto, adesso ho tutto. Ho l'amore di Dio, ho la fede, ho il sacerdozio, ho degli amici, persone che mi seguono, mi vogliono bene. E ho anche adesso l'esperienza del dolore, ho l'esperienza di questo buio attraverso il quale posso sperimentare la fede. Posso sperimentare se mi fido di Dio o non mi fido di Dio. Se ho speranza in Lui o se non ce l'ho. Quando troviamo un buon fedele, troviamo uno o che è pauroso, che non ha l'audacia di affrontare la vita, o troviamo uno schiavo, o troviamo un superbo che vuole, come sono gli scribi e i farisei, dimostrare a se stesso e a Dio che è bravo. E come si arrabbia quando fa qualche peccato, ma come ci rimane male, non può sopportare l'idea di avere sbagliato. Ma com'è possibile che io non riesca ancora a vincere questo difetto? E più dice così, e più facilmente non lo vincerà mai. E questa è una grandissima grazia di Dio per lui, perché si spera che attraverso questa umiliazione finalmente riuscirà a capire un po' come sono le cose. Allora vorrei concludere, carissimi, dicendo che il Signore questa sera ci invita a immedesimarci né con l'uno né con l'altro, ma ci invita a guardare al terzo, quello che è implicito. Cioè il vero discepolo dunque chi è? Colui che è certo che Dio è amore, che Dio è misericordia, che Dio è perdono, con le braccia aperte ad accoglierlo, ma soprattutto è colui che sa di avere già tutto, che non gli manca niente, che ha già la vita eterna. Perché quando noi professiamo la nostra fede, non diciamo che siamo stati battezzati, non diciamo che Dio abita nel nostro cuore. E allora perché non ci basta questo? Non vi basta essere figli di Dio? Come mai non vi basta? Il fatto di sapere di essere figli di Dio, di essere stati perdonati, e il fatto di sapere che sarete perdonati anche se sbaglierete, ma perché non riempie il vostro cuore di gioia e di pace? Ve la lascio come compito a casa, domandatevelo. Ma non sai che sei figlio di re? Ma non sapete che siete principi ereditari e non siete felici? Noi che abbiamo dentro di noi la vita divina, ma questa parola qua per voi che cos'è? È un concetto astratto. Vuol dire, carissimi, che noi questa verità di essere già partecipi della vita divina, di sapere che Dio abita nel nostro cuore, Non ce l'abbiamo chiara come il figlio che stava a casa, perché sennò saremmo sempre in festa. Tra l'altro, leggendo il brano, c'è scritto il padre divise tra loro le sue sostanze, quindi anche all'altro gli avrà dato le sue sostanze, no? Ma forse quello là aveva paura di spenderle. E allora così siamo noi. Viviamo sempre in funzione di qualcos'altro e non viviamo mai il momento presente. E in ogni momento Dio è presente nel nostro cuore. Non ci possono essere momenti dove Dio non c'è. E se Dio è sempre con noi, noi dovremmo essere sempre felici. Allora chiediamo perdono al Signore, perché sicuramente tutti noi ci siamo o in uno o nell'altro. È difficile che ci sia qualcuno che viva come il terzo figlio, quello ideale.